L1 Doc presenta Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Mike Andolfo.
Buonasera, cari amici di Radio L1, sono Mike Andolfo. L'album di cui ci occuperemo in questa puntata di Seven è Aqualung, il quarto LP dei Jethro Tull. L'LP venne pubblicato nella primavera del 1971 ed è un lavoro di insolita profondità, potenza e intensità. Giudicato una pietra miliare nella storia del rock, ha contribuito a rendere Jethro Tull, con Pink Floyd e King Crimson, Genesis e Emerson, Lake & Palmer, per fare dei nomi, protagonisti di spicco nella stagione del progressive rock in Inghilterra, a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. La band inglese si era fatto un nome con This Was del 68, Stand Up del 69 e Benefit del 1970. Il look istrionico, la voce inconfondibile del leader Ian Anderson, scozzese, classe 1947, polistrumentista, autore di tutti i brani, e l'inconsueto uso del flauto, che spesso suonava stando in equilibrio su una gamba al centro del palco, avevano già dato fama e successo alla band. Ma con Aqualung la loro notorietà divenne planetaria. Top 5 in 8 paesi, con un picco al numero 4 nel Regno Unito e al numero 7 negli Stati Uniti. Musicalmente Aqualung è un lavoro ambizioso, accurato e pieno di sorprese. Non meno ambiziosi e ricercati i testi, divertenti da ascoltare ma spesso ostici ed enigmatici da interpretare. Ne sono protagonisti personaggi bizzarri. Vi dominano temi universali come il senso della vita, la critica a una società opulenta e ricca di contraddizioni, l'importanza della fede e l'uso distorto della religione. La prima facciata dell'album presenta una galleria di tipi umani disadattati, gli esclusi, gli ultimi della scala sociale, dal patetico senza tetto che si scalda i piedi con l'urina e guarda le ragazzine con cattive intenzioni, alla giovane studentessa che si prostituisce. La seconda facciata è dedicata al tema della religione organizzata, divenuta strumento di potere, in contrasto con la ricerca individuale della spiritualità. Contiene attacchi alla Chiesa come istituzione e intende far comprendere la nozione di Dio al di là della dottrina e dei rituali. I Jethro Tull vogliono fare riflettere dunque. Lo fanno attraverso combinazioni di suoni ricercati, dalla elettricità hard rock a intermezzi folk, da passaggi elaborati di chitarra acustica e di pianoforte a arrangiamenti di archi che, con la peculiarità della voce di Ian, costituiranno il tipico marchio Jethro Tull. Direi che ascoltarli è come vivere l'esperienza di guardare un film in surround sound. Proviamola dunque questa esperienza con l'ascolto della title track Aqualung, appunto. Un brano che colpisce per la musicalità e per i cambi di dinamica che, dopo il poderoso riff di chitarra, plana su una melodia acustica più rilassata. Non ci sarà difficile individuare subito nell'attacco Sitting on a Park Bench, seduto su una panchina del parco, uno degli incipit più iconici della musica rock, insieme al celeberrimo riff che lo accompagna. Nella canzone si racconta la storia del vagabondo Aqualung, figura sgradevole, repellente, che lancia occhiate lubriche alle ragazzine. Mette in evidenza l'atteggiamento generalmente riscontrabile nei confronti dei senzatetto, dei mendicanti e degli emarginati, reazioni istintive che ci capita di provare, quali disgusto misto ad imbarazzo, che talvolta appunto ci prendono quando ci troviamo dinanzi a persone delle quali raramente comprendiamo che hanno un disperato bisogno di aiuto e che spesso giudichiamo con fastidio, se non con rabbia. Tutto il racconto è un pugno allo stomaco. Certamente è inaccettabile il comportamento di Aqualung, che con cattive intenzioni nel parco guarda le ragazzine E dice il testo, le mutandine ricamate di pizzo che corrono. Ma quando la musica rallenta, da un'altra parte, in un'altra scena, ecco Aqualung infreddolito, sofferente, che vaga per strada, con la gamba che gli fa male, quando si piega per raccogliere un muzzicone di sigarette e poi il suo affidarsi all'esercito della salvezza per trovare conforto. Un contrasto aspro tra il fastidio e la pietà, reso insieme dalla vocalità di Ian Anderson. Una vocalità ora macabra e ululante, ora delicata e morbida. Anche gli strumenti parlano. Levy Rock della band e il flauto solista entrano in conflitto, così come le nostre sensazioni, dal disgusto al senso di colpa e alla costernazione per chi vive ai limiti della condizione umana. Adesso che il povero vagabondo ci viene proposto da una nuova prospettiva, forse potremo comprendere anche la sventura di un relitto umano, infelice e vulnerabile. Anche Aqualung è una persona che ha un'anima e, come dice il testo, sputa pezzi della sua fortuna spezzata.
Seven.
You see it's a good beat. Oh, 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 oh. aqualung, my friend. Don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me.
Abbiamo ascoltato Aqualung, la traccia che dà il titolo all'album dei Jethro Tull. In realtà Aqualung è anche il nome di un'attrezzatura per la respirazione subacquea. Ian Anderson ha scelto questo nome perché gli ricordava il respiro affannoso del protagonista. Dalla vita disperata del povero senza tetto passiamo adesso alla vita penosa di Mary. Ecco Cross-Eyed Mary, Mary la strabica. Un brano che parla della quotidianità di una ragazza disposta a fare le cose che le brave ragazze non farebbero. Mary è una prostituta minorenne, poco più che una bambina, va ancora a scuola, si vende alla feccia dell'umanità. Per questo va con pervertiti come Aqualung, il quale la osserva attraverso la ringhiera mentre gioca, e va anche con ricchi clienti che la portano in costosi ristoranti dell'elegante quartiere di Hampstead. Ma l'autore dei testi non vuole giudicare. Il tema di fondo di questa canzone, come dell'intero album, è illustrare che in tutti, ma proprio in tutti, anche in chi vive ai margini, esiste spiritualità e dunque potenzialmente una via d'uscita. Mary è una persona buona che vive in un mondo cattivo. Mary non firma nessun contratto, dice il testo, a significare che il suo triste lavoro è illegale. Eppure nei bassi fondi è nota come la Robin Hood di Highgate. Ai poveri che non possono pagare si concede per poco e a volte gratis, anche solo per una canzone. Le basta quel che le danno i clienti ricchi. A Mary è stata rubata l'innocenza. Il testo infatti dice come rubare le caramelle dalla bocca di un bambino. Il termine cross-eyed, del titolo appunto Cross-Eyed Mary, Mary la strabica, suona un po' ambiguo. Potrebbe riferirsi sì al fatto che Mary sia strabica, ma anche, in senso figurato, è il suo non rendersi conto della pericolosità delle sue scelte. Nel 1983 gli Iron Maiden ne fecero una cover. Ascoltiamo adesso Cross-Eyed Mary.
Seven. Yeah.
playground. Yes, no kicks from little boys. I'd rather make it with a latching green. Or maybe her attention is drawn by Aqualung, who watches through the railings as they play. Cross out Mary, a ghost jumping in again. She signs no contract, but she always plays a game.
Siete all'ascolto di Seven, sette tracce per una sera. Sono Mike Gandolfo e vi sto parlando di Aqualung, il quarto album dei Jethro Tull. Oltre al leader e autore di tutti i brani, Ian Anderson, la band è formata da Martin Barr, chitarra, Jeffrey Hammond, basso, John Evan, tastiera e Clive Bunker, batteria. Mi sento di dire che i Jethro Tull non avevano mai suonato meglio come in Aqualung. Il prossimo brano, intitolato Wondering Aloud, è un delicato affresco. È forse la canzone più intima dell'album, una ballata d'amore che Anderson canta con chitarra acustica, punteggiata da ondate orchestrali e da un occasionale suono del pianoforte. Vi si raccontano le cose semplici e vere della vita, di quei momenti speciali che si condividono con la persona che si ama davvero, e contiene la domanda: gli anni ci tratteranno bene? Immaginatevi questo: lui è a letto e la sta aspettando. Lei gli porta il pane appena tostato e rovescia delle briciole sul letto, e lui scuote la testa. È semplicemente una canzone d'amore, intrisa di una sottile vena malinconica. Una canzone sulla vita e sull'amore e sul fatto che donarsi all'altro è la massima aspirazione che si possa raggiungere. Il testo dice: siamo i salvatori di noi stessi quando sintonizziamo entrambi i nostri cuori per pulsare vita l'uno nell'altro. Come dire, l'uno dà un senso alla vita dell'altro. Il testo continua: wondering aloud, will the years treat us well? Penso a voce alta, gli anni ci tratteranno bene? Questa frase è pronunciata in modo così dolce, così leggero, che non sembra una domanda importante, sembra una domanda retorica, che non ha bisogno di una risposta, perché ciò che conta è la sensazione del momento. Ian Anderson ha l'abitudine di cantare con leggerezza di argomenti molto pesanti, attenti alle apparenze però. Questa, che potrebbe sembrare una canzone di buon umore, in realtà cela significati ben più profondi. La frase conclusiva, "And it's only the giving that makes you what you are", traduco, è solo il donarti che ti rende quello che sei, esprime il rifiuto di quell'individualismo caratteristica della società postmoderna che Ian vede in contrasto con la sua visione della vita condivisa con qualcun altro.
Wondering aloud how we feel today. Last night, sipped the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed, and I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are.
Abbiamo ascoltato Wondering Aloud. Siete con Radio L1 7, 7 tracce per una sera. Veniamo adesso a una delle canzoni più famose e controverse del 33 giri Aqualung, My God, Mio Dio. Ian Anderson ha sempre presentato questa canzone come A Blues for the Man Upstairs, cioè un blues per lui che governa lassù. Il testo di My God è molto diretto. Parla non tanto di religione, ma di politica della religione. Parla del modo in cui l'uomo ha corrotto il messaggio puro e semplice di Cristo, di come le religioni abbiano adattato il significato del termine Dio ai loro desideri e bisogni egoistici. Ovviamente non è una canzone contro Dio o contro l'idea di Dio. È una sorta di anatema contro la religione, come sistema e possibile strumento di sopraffazione. Dice fino a che punto la religione ha cercato di limitare Dio. Il testo lo cito: «Gente, cosa avete fatto? Lo avete rinchiuso nella sua gabbia dorata, lo avete fatto piegare alla vostra religione, lo avete fatto risorgere dalla tomba». In questa canzone Ian Anderson solleva domande che meritano una riflessione. Un testo molto coraggioso e forte quando fu pubblicato. Ian Anderson sapeva di poter offendere con versi molto duri quando canta della Chiesa d'Inghilterra definendola bloody, cioè sanguinaria, maledetta e imprigionata nelle catene della sua storia. Oppure quando allude al fatto che ci si rivolge a un presunto Dio solo perché ci è stato comandato di farlo e perché così possiamo salvarci dai nostri peccati. Dice: appoggiatevi a lui con delicatezza e non chiedetegli di salvarvi dai vostri comportamenti sociali e dai peccati da cui eravate soliti essere assolti. E poi continua: e la maledetta Chiesa d'Inghilterra, imprigionata nelle catene della sua storia, richiede la vostra presenza terrena alla canonica per il tè. Qui Ian Anderson sottolinea la sua preoccupazione per quei sistemi di autorità che hanno usato il rapporto con un Dio come scusa per comportamenti disumani. Una cosa è Dio, un'altra è la religione, che è fatta dall'uomo e dall'uomo usata ai suoi fini. La sanguinaria Chiesa d'Inghilterra si riferisce ovviamente a come Enrico VIII approfittò della riforma per cacciare la Chiesa Cattolica dall'Inghilterra e poi si nominò capo della Chiesa d'Inghilterra. My God è un pezzo rock, lento e intenso, completo di un interludio corale. L'introduzione è acustica, melodrammatica, che sfocia in un riff di pianoforte che poi lascia il posto al rombo della chitarra elettrica, che si sviluppa in un lungo scambio tra flauto e interludio corale nella parte centrale. Il lavoro del flauto in questo brano, così come quello contenuto nel brano Locomotive Breath, che ascolteremo più tardi, è tra i più affascinanti e celebri del rock. Ecco My God.
People, what have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. Is the God of nothing, if that's all that you can see? You are the God of everything, he's inside you and me.
upon him gently, and don't call on him to save. An image, you know, with his plastic crucifix, he's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. You'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Thank you.
dopo My God, appena andato in onda, con Hymn 43, Salmo 43, abbiamo un altro tema forte. Ian Anderson continua a esplorare il tema di Dio con uguale disprezzo per la religione, ovviamente nel senso di strumento di dominio cui abbiamo detto per My God, in particolare per il cristianesimo. Hymn 43 è una canzone rock tradizionale con toni gospel e con una melodia orecchiabile. Chiede a Dio il perdono per ciò che l'uomo gli ha fatto. Dice: se Gesù salva, è meglio che salvi se stesso dai crudeli sanguinari in cerca di gloria che usano il suo nome nella morte. L'urlo di Anderson sovrasta la chitarra di Barr e il pianoforte frenetico di John Evan. Il testo ancora: Padre nostro che sei nei cieli, sorridi a tuo figlio che è occupato con i suoi giochi di soldi, le sue donne e le sue pistole. Oh Gesù, salvami! È il non celebrato eroe dell'Occidente che ha ucciso un indiano o tre e si è poi fatto un nome a Hollywood per liberare l'uomo bianco. Oh Gesù, salvami! Qui è chiaro il riferimento ai genocidi nel Nuovo Mondo, il riferimento al gioco d'azzardo nei casinò del Nevada e agli studio cinematografici della California. E quindi l'allusione al senso di supremazia dei cristiani bianchi che hanno usato e usano la religione con l'appartenenza alle varie categorie e sette religiose che poi sostengono l'uso delle armi. E poi dice: l'ho visto nelle città e sui monti della luna. La sua croce era piuttosto insanguinata. A stento riusciva a far rotolare la sua pietra. Oh Gesù, salvami. Questo verso ritrae Gesù come un uomo logorato da tutte le cose orribili che la gente ha compiuto e compie ancora. Cari amici, vi ricordo che state ascoltando Sette tracce per una sera, un programma di Radio L1. Io sono Mike Andolfo. Abbiamo appena ascoltato Hymn 43 e ci apprestiamo a mandare in onda un altro dei brani più universalmente conosciuti del 33 giri Aqualung. Il brano si intitola Locomotive Breath. La locomotiva inarrestabile fuori controllo di questa canzone è una metafora della corsa ingestibile dell'espansione demografica del pianeta Terra, del capitalismo e dei problemi della società in generale. La società industriale moderna ci ha spersonalizzati. Le persone sono ridotte a componenti di un ingranaggio in moto perpetuo. Siamo su questo treno impazzito. Non possiamo scendere. Ma dove stiamo andando? Anderson dice: non c'è modo di rallentare, e fa il punto su un destino imminente. La paura di sopravvivere in un mondo che è uscito dai binari a causa dell'avidità e della corruzione. In effetti, le conseguenze distorte del progresso tecnologico, dei sistemi sociali e di un mondo in crescita che va oltre i propri limiti erano già chiaramente visibili nel 1971. In un'intervista a proposito di questo brano, Ian Anderson dice: quando sono nato nel 1947, la popolazione del pianeta Terra era poco più di un terzo di quella attuale. Dovrebbe far riflettere il fatto che nella vita di un solo uomo la popolazione planetaria sia più che triplicata. Si potrebbe pensare che la crescita demografica abbia portato prosperità, felicità, cibo e una ragionevole diffusione della ricchezza, ma è successo esattamente il contrario. Fine della citazione. Il vecchio Charlie, che compare nel ritornello, rappresenta Dio che, quando ha rubato la maniglia del freno, ha lasciato il treno fuori controllo. E chissà se Old Charlie non è addirittura il diavolo. L'uomo è il perdente di sempre, the all-time loser. Ha provato a stare al passo con il respiro della locomotiva, ovvero il ritmo della società moderna, ma si è bruciato nella corsa per il successo. Cito il testo: crawling down the corridor, che procede carponi lungo il pavimento. Questa frase si riferisce alla lotta dell'uomo per andare avanti, anche se schiacciato dal peso di questa società. The all-time winner has got him by the balls. Il vincitore di sempre lo tiene per le palle. Questo è un riferimento ai protagonisti del capitalismo o del neoliberismo, che lo bloccano, bloccano l'uomo tra gli ingranaggi di questa macchina infernale. His woman and his best friend in bed and having fun. La sua donna e il suo migliore amico sono a letto e si divertono. Questa frase ci dice che quest'uomo, nella sua spirale discendente, perde la famiglia, gli amici e anche la sua donna. Questo uomo è disilluso, solo e alienato, e alla fine non riesce a prendere in mano la propria vita. Ricorre alla religione, alla Bibbia di Gideon, che si trova in tutti i motel degli Stati Uniti. E quando Open at Page One apre la prima pagina, cerca una qualche salvezza dal naufragio della sua vita, nella speranza di trovare una soluzione, ma il treno continua la sua corsa forsennata verso l'inevitabile. Non c'è modo di rallentarlo. Musicalmente, il pericolo è rappresentato da un crescendo rock drammatico. La canzone inizia con un'interazione tra pianoforte e chitarra solista, e una volta che la canzone prende il via, il basso la fa da padrone e accompagna il canto frenetico e urlato di Ian Anderson. L'incedere diventa incalzante e si ha l'impressione che il treno possa uscire dai binari da un momento all'altro, ma come in molte altre canzoni dell'album, ad un tratto si spegne, lasciando il dubbio che l'intensità non abbia mai raggiunto il limite. Locomotive Breath, il brano che stiamo per ascoltare, è stato anche molto popolare tra i gruppi metal. Ascoltiamolo.
Shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. And the train in watchtop sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Old Charlie stole the handle and the train, it won't stop going, no way to slow down. Silence howling catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle and the train, and won't stop. Oh, I know it could slow down.
Il brano di chiusura, Wind Up, rappresenta il culmine di tutte le idee che hanno percorso l'album. È un pezzo drammatico, teatrale, e ancora una diretta condanna della religione organizzata, con il pianoforte e la voce di Ian nello stesso stile di Aqualung. Il titolo Wind Up è anche un gioco di parole. Può significare che è l'ultima canzone dell'album, e quindi chiude l'album, e anche il fatto che farà irritare, perché to wind up significa irritare, i rappresentanti delle chiese tradizionali, nel senso che li farà arrabbiare. Infine, wind up, nell'accezione usata nel pezzo, fa allusione all'azione di caricare, come quando si caricavano una volta i vecchi orologi meccanici o i carillon. Il pianoforte e la voce iniziali sono tranquilli e introspettivi. Poi i Jethro Tull si scatenano con il rock duro. A metà brano, Martin Barr merita una menzione speciale veramente per l'eccezionale lavoro alla chitarra. E poi di nuovo tutto si placa. Il narratore della canzone è stufo di essere giudicato e etichettato secondo gli standard altrui e decide di lasciare i confini della scuola per aprirsi la strada da solo nella vita. Parla di come ci si possa opporre al conformismo, alle aspettative della società e sentirsi forti nonostante il giudizio esterno, e si sforza di creare il proprio destino. Il ritornello ribadisce questo concetto e proclama che, poiché non c'è un Dio che ha bisogno di essere caricato o rivitalizzato ogni domenica, non c'è nessun bisogno di sottomettersi alle regole di qualcun altro. Ognuno può creare il proprio percorso di vita. È un intelligente rifiuto dell'ipocrisia religiosa, quel tipo di religione in cui i rituali e la tradizione si uniscono al conformismo sociale e alla paura della morte. Il brano dice: ho fatto a Dio questa domanda e mi ha risposto in maniera inequivocabile. Non sono il tipo che devi ricaricare o rivitalizzare la domenica. E poi insiste e conferma: non vi credo, avete sbagliato tutto. Lui non è il tipo che si deve rivitalizzare la domenica. E poi continua: come osi dirmi che sono figlio di mio padre quando è stato solo un incidente di nascita? Un'argomentazione questa che esprime di non condividere l'idea che abbiamo responsabilità di portare avanti la tradizione religiosa dei nostri antenati e di osservare le stesse regole, rituali e tradizioni. Se fossimo nati in un'altra tradizione, avremmo osservato un libro di regole completamente diverso. Se vogliamo, possiamo cercare una vera spiritualità senza essere legati al conformismo dogmatico imposto dalle religioni organizzate. Siamo nel 1971 ed è chiaro come questo pensiero rifletta inequivocabilmente il nuovo spirito dei tempi. Qui faccio riferimento a movimenti hippie, alle sette, Castaneda, sciamanesimo. Il testo ancora ribadisce: certo, se volete mi potete scomunicare mentre vado al catechismo la domenica e lasciare che i vescovi cantino questi versi.
When I was young and they packed me off to school and they taught me how not to play the game, I didn't mind if they groomed me for success or if they said that I was just a fool. So I left there in the morning without God tucked underneath my arm, the half-assed smiles and the book of rules. And I asked this God a question, and by way of firm reply, he said, I'm not the kind you have to wind up on Sundays. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. I don't believe you had the whole damn thing all wrong. It's not the kind.
Lick the boots of death, born out of fear.
when I was young, and they packed me off to school, and they taught me how not to play the game. I didn't mind if they groomed me for success, or if they said that I was just a fool. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. Well, you can excommunicate me on my way to Sunday school, and have all the bishops harmonize these lines. I don't believe you. You had the whole damn thing all wrong. He's not the kind you have to wind up on Sunday.
Finisce qui il racconto Aqualung dei Jethro Tull. È l'album che mi sento di consigliare come primo approccio alla band. Tra l'altro, assieme a Thick as a Brick, album altrettanto di successo pubblicato nel 72, si tratta di un esempio emblematico dello stile progressive rock che tanto successo ha avuto nella prima metà degli anni 70 e dato fama al gruppo inglese. Protagonista di primo piano della stagione prog rock, Ian Anderson non ha interrotto la sua ricerca musicale. Ha continuato a produrre, ma non più da protagonista delle classifiche, ma ha incentrato la sua ricerca di cantante esibendosi come baritono in concerti lontanissimi dalle atmosfere che abbiamo ascoltato nelle sue hit indimenticabili. Ma per fan e nostalgici non ha smesso di esibirsi con i suoi Jethro Tull, i cui componenti sono sempre cambiati nel corso del tempo. Per questo i Jethro Tull sono Ian Anderson. Personalmente li ho visti di recente a Milano, dopo 51 anni dalla prima volta, il 1 febbraio del 1972, al loro concerto al Palasport di Roma. Quello fu un grande concerto, forse uno dei più grandi dei Jethro Tull, che segnò l'inizio della crescita del gruppo. Oggi, certo, la voce di Ian Anderson, affetto da una malattia polmonare cronica, non ha più il suo timbro caratteristico e per lui è difficile salire di tonalità. Inoltre, non suona più il flauto su una gamba come 51 anni fa. Per questo motivo è la parte strumentale che la fa da padrone e rimane eccezionale, caratterizzata come sempre dal flauto, assoli di chitarra e pianoforte che rivelano le grandi doti dei musicisti che lo accompagnano. Una band quindi ancora capace di evocare le stesse emozioni intense di una volta. Cari amici, grazie per l'ascolto. Keep on rolling and live with passion.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.